Penso possiamo cominciare. Vi do il benvenuto a nome dei missionari comboniani, delle ACLI, GIM, l'Africa Chiama, il Centro Missionario Diocesano e la Scuola di Pace che qui rappresento, della Caritas Diocesana, che hanno colto l'occasione della presenza di Padre Alex Zanotelli qua in zona. C'è un incontro a Villa Baratof a Pesaro dei comboniani europei che si vedono per una decina di giorni per riflettere, per ripensare, credo, anche il senso della missione. E quindi abbiamo colto l'occasione per chiedere appunto a Padre Alex di essere con noi questa sera. Sarà anche in altre cittadine della nostra provincia le prossime serate. Ecco, questa sera è qui con noi. E così scherzavamo un po' fra di noi perché non sapevamo che titolo dare a questa serata. Quando Padre Alex parla non sai mai di cosa parla, per cui questo titolo, dall'indignazione alla ricostruzione, è molto generico, quindi dentro ci sta tutto. Poi siamo tutti curiosi di sentire più che altro quali sono quelle che sono così per lui le urgenze, le cose più importanti, quelle che in questo momento gli suscitano da una parte indignazione, dall'altra lo stimolano a darci messaggi di ricostruzione, di speranza, insomma. Ecco, questo era un po' l'introduzione per consentire a chi è ancora in piedi di sedersi. Detto questo, saranno Don Marco, il vicario, e Padre Gabriele ad introdurre la serata per poi dare la parola direttamente a Padre Alex. Bene, buona serata a tutti. E spero ci sia posto per tutti, c'è ancora qualche raro posto in giro, ma più che aprire quella porta non riusciamo. I giovani, ecco, giustamente, allora i giovani o chi si sente giovane, qua questi posti sono su una moquette ai piedi di Padre Alex, quindi è il massimo che vi potevamo preparare per questa serata.
Purtroppo siate tutti benvenuti e benvenute, purtroppo lo spazio sta diventando piccolo. Quando abbiamo programmato la serata c'era il nevone, abbiamo pensato stiamo più caldi qui, invece forse era più lungimirante non aprire l'altra sala grande, staremo un po' più stretti. Io voglio ringraziare da subito Padre Alex e l'occasione che ci offre. È davvero un dono per la nostra Chiesa locale. In questo senso voglio esprimere anche la presenza del Vescovo, il quale sta facendo la chemioterapia, ha cambiato oggi la terapia e quindi l'ha un po' scombussolato. Voleva esserci, ma probabilmente non riesce ad esserci. Ma voleva che, diciamo, che lo sentissimo in mezzo a noi, e lo sentiamo in mezzo a noi. Appena ho visto Alex, mi ha ricordato quando ero giovanissimo, prete giovanissimo, studiavo a Roma, e lui è venuto in un collegio di missionari del Belgio a farci un incontro bellissimo, eravamo pochi, e quindi erano gli anni in cui lui dirigeva la rivista dei comboniani ed era, diciamo, sulla frontiera perché squarciava un velo sul traffico delle armi. A quell'epoca c'era Spadolini, e quindi poi è stato veramente, ha sofferto sulla sua pelle questa presenza sempre profetica, sempre coraggiosa, di una chiesa, ma anche di una congregazione missionaria molto vicina ai poveri, appassionata e coinvolta nella difesa della giustizia e della pace. Quindi ricordavo questo momento, e poi da quel momento io l'ho sempre seguito con orgoglio, i vari libri, le varie sue peripezie. L'ho riascoltato di nuovo a Cagli, perché è venuto un giorno per l'Ernesto, e quindi tante volte ho avuto questa occasione. Sono contentissimo di essere qui, ci mettiamo in ascolto, credo che ci faccia passare davvero dalla indignazione, pur necessaria, a volte imprescindibile, alla volontà di ricostruzione, ad una grande speranza. Quindi questa, la sua presenza già ci smuove a questo tipo di atteggiamento e di sentimento dei cuori. Grazie Alex.
Vi dico, sulla presentazione di Alex, no, come comboniano, dico innanzitutto come comboniano, è la persona che tanto stimo, che desidererei in qualche modo anche camminargli dietro. E vi invito tutti questa sera ad ascoltare Alex senza pregiudizi. Lui normalmente dice che quando è partito da Corococcio la comunità si è riunita in preghiera e, imponendogli un po' le mani, l'ha inviato, perché quella giustizia, quella speranza, quella vita che aveva procurato, organizzato là, la organizzasse anche qui da noi, dai bianchi. Ecco, questa sera è qui a Fano, che possiamo sentirlo, ascoltarlo un po' come un fratello, possiamo ascoltarlo come una persona che ci riflette un po' questo Dio con noi, questo sogno di Dio, e che possa davvero unirci un po' di più, perché come Chiesa possiamo rilanciarci ad essere quella luce, ad essere quel sale, quel lievito che fa fermentare un po' tutta la massa. Ecco, allora vi invito solo un momento, a chi crede, a chi non crede anche, un momentino di silenzio, e disponi la tua mente e il tuo cuore all'ascolto. Pensa che Dio parla servendosi dei figli e figlie sue, e che questa sera per la nostra Chiesa, per noi che siamo qui, può essere una grandissima opportunità. E diciamogli, come si dice un po' in Chiesa, parla o Signore, che noi, tuoi figli e figlie, ti ascoltiamo. Grazie.
Prima di tutto, buonasera a tutti voi. Buonasera. E vedo che c'è gente ancora in piedi. Vedete un po', sedetevi qui davanti, venite avanti, il peccato è stare in piedi, c'è la mucchetta qui. In caso tira indietro il tavolo, no?
Questo è fisso. Poi ti spostare un po'. Alex, in mezzo ci sono dei figli.
Dai che ci siamo. Tranquilli. E voi che... Vedete di accomodarvi, se volete venire quassù, volete venire qui, se volete capire, venite, nessun problema. Qui basta metterlo dentro. Bello. Ecco, in questo, venite su voi giovanotti, qui vi mettete qui, venite su, fate un salto su, che vedete ormai. Ecco, in questo spirito in cui padre Gabriele e don Marco ci hanno invitati, anche in questo clima così di silenzio, di ascolto. Quando io sono entrato, una donna mi ha avvicinato e mi ha detto: Alex, ma ricorda le sofferenze anche del popolo del Tibet che dimentichiamo. Ho detto: vieni che facciamo un momento. Dov'è questa? Vieni un attimo. Volevo ricordare un momento tragico, che un treno che è scomparso. Ho detto: vieni, e volevo ricordarlo proprio, perché non li ricordiamo, il popolo tibetano è uno dei popoli che dimentichiamo.
Sì, volevo portare un po' di attenzione su questo popolo che nessuno ricorda mai, e dove i mass media fanno un silenzio, c'è un silenzio mediatico impossibile, incredibile. Pochi giorni fa, fine gennaio, c'era la ricorrenza del Kala Chakra, una festa nazionale tibetana, forse ne avete sentito parlare. E quindi tutti i tibetani che potevano sono andati a festeggiarla con loro, con il Dalai Lama Tenzin Gyatso XIV, che praticamente è ancora il capo spirituale, cioè il capo spirituale più politico del Tibet. È una teocrazia, è l'unico stato dove esiste ancora una, è uno dei pochi stati dove esiste la teocrazia. Beh, questo convoglio, in ritorno in Tibet, prima della frontiera, uscendo da Taramsala, prima della frontiera, è stato fermato dalla polizia cinese ed è stato fatto sviare, e hanno deportato oltre 1 migliaio di persone, non si sa più dove sono. Quello che sta succedendo in Tibet è una cosa veramente mostruosa, perché il silenzio mediatico non deve continuare a produrre questo silenzio. Lì sta avvenendo veramente un genocidio. Dall'inizio dell'anno, quindi da gennaio ad adesso, sono 9 i monaci che si sono immolati per creare una tensione anche tra tutti noi, tra tutte le persone che si interessano, cioè che hanno cuori diritti umani e che vogliono contrastare i governi, tutti i governi totalitari. Quindi non è solo la battaglia del popolo tibetano, ma è la battaglia di tutti noi. Non c'è solo una chiesa su questo pianeta, ce ne sono tante di chiese, e questo bisogna ricordarselo, perché anche questo valore che noi diciamo sono cattolico, e poi ti dimentichi, sono cresciuto in una fede cattolica, in un'educazione cattolica, e poi ci dimentichiamo degli altri nostri fratelli che sono figli di questo pianeta, prima ancora di una chiesa. Non siamo figli di chiese cattoliche, buddiste, induiste, eccetera, eccetera. Siamo figli di questo pianeta e dobbiamo ricordare questa cosa. Io chiederei, se ci sono degli insegnanti, se ci sono degli altri parroci, di ricordarlo anche durante le cerimonie, di ricordarlo anche nelle scuole, perché è una cosa orrenda, è veramente terribile quello che succede. Dobbiamo ricordarci che anche in Palestina, sulla Palestina c'è molto rumore, ma sul Tibet, dove c'è la più grande riserva di acqua del mondo e dove succedono soprattutto, dove il genocidio è veramente costruito su questo patrimonio acquifero che c'è in Tibet, dobbiamo sollevare l'attenzione, assolutamente, tutti i giorni, costantemente, perché veramente se ne sta andando questa cultura, se ne sta assolutamente andando cultura e popolo. Se continuiamo così, tra 30 anni diremo: lì c'era il Tibet, lì c'erano i tibetani. A tutti noi, è un dovere per tutti noi.
Grazie. No, grazie davvero per avercelo ricordato, ed è importante davvero aprire il cuore alle dimensioni del mondo e alla dimensione della compassione, il sentire la sofferenza degli altri. E noi stiamo soffrendo, ma c'è gente che sta soffrendo molto più di noi. Grazie per questo ricordo del Tibet. Io volevo prima di tutto ringraziarvi davvero per questa serata inaspettata, davvero. Io non avrei mai accettato di venire da Napoli a Fano, ma siccome ci sono, e ho accettato davvero di buon cuore di venire a condividere con voi quello che sento. Sono qui per un incontro di una 50ina di comboniani provenienti da tutta l'Europa, per cercare di capire prima di tutto l'Europa dove va, e c'è stata un'analisi di stamattina davvero molto bella di questo Santo Vicari, che è un ex funzionario della Commissione Europea, che ha dato le dimissioni prima del tempo, è andato in pensione proprio perché ha capito dove si stava andando, e ci ha spiegato un po' l'Europa. Noi dovremmo in questi giorni cercare di capire come fare missioni in questo momento storico, ed ecco perché siamo qui. Io ho a malincuore accettato di venire, perché anche noi a Napoli continuiamo a vivere una situazione molto difficile. Io volevo ringraziarvi prima di tutto davvero di cuore, perché so quanto affanno, quanto vivacità c'è in questa città. Quindi grazie in particolare per quello che avete fatto per l'acqua, che è stato straordinario il contributo che avete dato, per questa vittoria del referendum, che davvero è stato un piccolo miracolo. Vedete anche adesso il governo Monti come di nuovo ha tentato e così. Ce lo invidiano tutti questo fatto del referendum, e quindi capite come diventa importante. Grazie davvero per il vostro contributo, grazie per la vivacità che c'è, per la sensibilità che c'è in mezzo a voi, grazie per il Vescovo di essere qui questa sera, e lo ringrazio davvero dell'ospitalità tramite Don Marco. Io volevo, ripartendo, mi hanno detto che io divago molto, cercherò di stare in quel tema che mi avete chiesto questa sera, dall'indignazione alla ricostruzione. Permettetemi di incominciare dicendovi, dato che Don Marco ha ricordato il mio passato, sapete, una delle cose che mi fa male è il fatto di ricordare che è da un sacco di tempo che noi come missionari, almeno missionari comboniani, abbiamo detto determinate cose. Ricordo che negli anni già 90, quando sono ritornato da Coroccio, ho continuato a dire: ma italiani, cosa state facendo? Guardate le vostre ditte dove stanno andando. Come mai che escono dall'Italia e vanno a produrre, non so, io all'estero, in Cina, perché la manodopera è a basso prezzo. E chiaramente guardate che l'egoismo lo si paga poi. Io vengo da Napoli, abbiamo il caso Pomigliano con la Fiat. La Fiat sta producendo le macchine con molto meno prezzo lì che non da noi. E adesso, siccome fa questo, non so, io all'est, in Brasile, dice: ma voi operai italiani che cosa pretendete? E ci obbligheranno. Capite quello che avviene? L'egoismo lo si paga. Seconda cosa che abbiamo continuato a dire noi del sud del mondo, che è ingiusto pagare il debito. Ricordate che abbiamo fatto una campagna, fra l'altro il Giubileo 2000, nel rimettere il debito al sud del mondo. Un debito colossale che è impossibile, fra l'altro, per il sud del mondo a pagare, ma al di là di quello, il problema è che per noi, dopo aver analizzato il debito del sud del mondo, fra l'altro non è questione semplicemente di imbecilli, di missionari, che siamo noi, non siamo né degli economisti o altro, cito una delle migliori economiste di Cambridge, quella che ha scritto il libro Il pianeta in debito, Norina Hertz, che in questo libro, è in italiano anche, lei ha fatto un'analisi del debito del sud del mondo e dice che onestamente, come economista, il 90% di quel debito è ingiusto. E mi ricordava, io l'ho detto molto spesso, mi ricordano le parole del presidente, già presidente della Tanzania, Julius Nyerere, un uomo straordinario, tra l'altro è stato introdotto alla causa di beatificazione. E sarà merito, morto povero come nato povero, dopo essere stato presidente della Tanzania. Notate, l'ho sentito con le mie orecchie a Nairobi, quando era appena arrivato a Nairobi nel 98, diceva: è immorale per i paesi impoveriti pagare il debito, perché chi lo paga? Non lo pagano i governi, lo paga la gente, anche gli ospedali, scuole. E perché ci costringono a pagare il nostro debito? Siete sicuri che è tutto un debito giusto? Cosa faccio? Sono le stesse domande, guardate. Capite come la missione diventa globale oggi e ci aiuta in su e in giù a porre problemi. Guardate che c'è da riflettere su tutto questo. È un momento che viviamo davvero difficilissimo. E ecco perché l'indignazione. E io dico a tutti, venendo dentro mi è piaciuto molto vedere molti giovani, io dico che è inutile parlare agli adulti. Noi siamo responsabili di una delle cose più orrende mai fatte. Io ho portato, non avevo molto con me perché sono venuto su da Napoli in treno e siccome c'è la pancia sventrata per la peritonite devo stare attento a portare pesi. Ma mi sono portato questo libretto, Judgment Day, di Paul Collins, un teologo australiano, la lotta per la vita sulla terra. Sentite come comincia quest'uomo, dice che nonostante la nostra incapacità a prevedere il futuro in dettaglio, il mio punto di vista è che tutti coloro le cui vite sono state vissute in queste 7 decadi dopo la seconda guerra mondiale saranno fra le generazioni più disprezzate e maledette della storia umana. La ragione è perché noi saremmo così odiati dai nostri nipoti e pronipoti è molto semplice. Mai prima d'oggi esseri umani hanno talmente sfruttato, danneggiato, degradato la terra al punto che l'abbiamo fatto, no? Capite che allora io per parlare ai giovani dovrei chiedere perdono, sono parte di questa generazione che ha fatto questo disastro. Guardate, non possiamo dire ah ma tu hai parlato, è molto comodo. Abbiamo parlato ma abbiamo ottenuto assolutamente nulla. Sono parte di questa generazione e a voi giovani che siete qui dico mandate a quel paese chi vi dice che voi siete il futuro del mondo. Il futuro non esiste. Siete l'unico presente che abbiamo. Per cui voi genitori anziani andando a casa cercate di parlare ai giovani che non sono qui. Dobbiamo parlare a questa generazione. È l'unica che abbiamo che ci può salvare. Viviamo un momento, guardate, non avete l'idea del disastro ambientale che stiamo affrontando, non se ne parla, ma è immaginabile che Monti nel famoso discorso al Senato abbia ripetuto per 30 volte la parola crescita e mai una volta la parola ambiente? Capite il silenzio? Il silenzio totale che ha avvolto la conferenza di Durban. Era il terzo tentativo dopo Copenaghen 2009, Cancun 2010, 2011 dicembre l'anno scorso, Durban in Sudafrica. Silenzio totale, prima, durante, sì, qualche articolo, ma praticamente nulla. Guardate che rischiamo Kyoto, il trattato di Kyoto è già saltato, scade quest'anno, non c'è nulla. Al più presto non c'è nulla che è uscito di vincolante da Durban e anzi non solo non è uscito nulla, ma praticamente Durban ha detto che dobbiamo aspettare il 2015 per tentare di avere qualcosa e facilmente si andrà al 2020. Non abbiamo 10 anni per salvarci. La situazione è talmente grave. Guardate che il pianeta non ci sopporta più. Questo è il messaggio che riceviamo da tutte le parti. La comunità scientifica, è la comunità scientifica mondiale questa, ormai teme, non solo teme, ma ci dicono che andando avanti così, ormai dovremmo aspettarci 3-4 gradi in più. Guardate che parte di tutto questo caos che ci circonda, è solo l'inizio dei disastri che avremo. Uno dietro l'altro. Non vogliamo cambiare, non c'è nulla da fare. Questo è il problema che abbiamo tra noi. Quindi capite quanto è importante che questi ragazzi, giovani, parlare con questa generazione. Chiaramente è una generazione che è stata martellata da un altro tipo di pubblicità, ma è a loro che dobbiamo, proprio per far nascere nuovo e per ricostruire. Questo è l'aspetto fondamentale. Guardate che l'aspetto di cui si parla pochissimo è proprio questo, la crisi ecologica, che ci interpella in maniera drastica e ci domanda davvero, ci dice con chiarezza che non si può continuare così. I scienziati ci dicono che se noi andremo avanti a questa maniera, cioè se il 20% vuol continuare a papparsi l'83% delle risorse, avremo bisogno di 4 pianeti Terra come risorse e altri 4 pianeti Terra, dai 2 ai 4, come chiamiamole discariche, ove buttare i nostri rifiuti. Questo sistema è insostenibile. Secondo passaggio fondamentale, avete notato che io non ho parlato tanto dei governi, non aspettatevi più nulla dall'alto, è finita. I governi ormai sono finiti, nel senso che per favore non prendete in giro, io fossi un antipolitico, assolutamente. Ripeto qui le parole di Paolo VI, che per me sono sacrosante. Il più alto atto di carità che un cristiano può fare è quello di fare politica. Non purtroppo come ce la stanno facendo, ma politica seria. Quindi è questa la mia visione della politica. Il problema che cos'è? È che oggi i governi sono prigionieri dei potentati economico-finanziari. Ecco il problema. Cioè il governo fondamentale è in mano proprio alla finanza, non è neanche più l'economia è finita ormai. Se vi leggete il testo molto bello, fra l'altro, di Luciano Gallino, che ha scritto anche su Repubblica, non è un estremista, finanzcapitalismo, dice praticamente che siamo in una macchina che non produce neanche più valore, estrae valore. Il capitalismo produceva, portavano una casa, producevamo valore. Oggi non si produce più, si estrae valore. Da che cosa? Dai soldi. Sono soldi che fanno soldi. E sono i soldi, la finanza che ha preso in mano. Ecco il dramma che viviamo, lo vedete anche qui in Italia, lo vedete in Europa. In Italia sono governati da un Monte che ha fatto tutta la sua carriera, è advisor, cioè consigliere della Goldman Sachs, fallito fra l'altro nel 2008, è sanata da Obama, capite? Draghi era stato vicepresidente della Goldman Sachs, sapete in che mani siamo? Nelle mani delle banche e dei banchieri, non dei governi. Quindi non guardiamo, è inutile guardare in su pensando che qualche governo chissà è finita. Cioè la speranza, guardate, nasce davvero dal basso. In caso ritornerò alla fine su questo, sul positivo, ma è da momenti come questi dove si prende coscienza, dove si comincia a capire quello che sta avvenendo e poi localmente dobbiamo tentare, guardate che l'unica politica ormai che si può fare è a livello locale, dando la possibilità del nuovo che nasce. Quindi capite com'è importante questo ritrovarci e diventa in questo senso fondamentale, lo capite bene, l'informazione. Purtroppo i potentati economico-finanziari hanno nelle loro mani l'informazione. Questo è il problema. Cioè non riusciamo più, quello che vedete in televisione, quello che sentite, quello che leggete, lo sapete molto bene, non è notizia, è merce, è parte della, ci danno merci con le notizie e noi siamo fatti e rifatti a livello delle merci. Quindi capite come diventa importante trovare strade per far passare informazione vera. È fondamentale, dobbiamo anche qui trovare tutte le strade, tutte le vie per fare davvero, cioè per aiutare la gente a capire quello che sta avvenendo. Guardate che non avete un'idea, soltanto se mi permettete io riprendo un pezzettino di un, non l'ho portato con me, è uscito un libro davvero molto bello, le confessioni di un sicario dell'economia, questo John Perkins, americano, che confessa come lui ha agito e alla fine proprio chiude con una confessione. Dice: questo è quello che io ho fatto e gli sbagli, cioè come aiutate il sistema. E lui finisce dicendo: adesso tocca a voi fare la vostra confessione. Dato che nella Chiesa Cattolica ormai le confessioni sono sparite, possono ritornare alle confessioni pubbliche. Guardate che se non si confessa il peccato non c'è possibilità di cambiamento. Notate, sentite semplicissimamente come uno dei nostri migliori economisti non insegna in Italia, insegna all'università in Danimarca, Bruno Amoroso, come vi presenta quello che vi sto dicendo. Che la finanza mondiale costituisca oggi un sistema di potere globale è stato ampiamente descritto negli ultimi 10 anni da numerosi studi e autori. Basta ricordare il bel testo di John Curtis, Confessione di un sicario dell'economia, che illustra come la rete di esperti e di centri di studi internazionali falsifichino i dati economici dei singoli paesi per spingerli a indebitarsi e poi provocarne una crisi che mette i governi e l'economia nelle loro mani. Processi che hanno modificato i rapporti di potere nei paesi capitalistici. Ne da conto, non è tradotto questo, per gli Stati Uniti, nome molto famoso, Goldbridge, The Predator State, lo Stato Predone, che spiega molto bene come il governo di Bush fu costituito da ministri ed esperti proprietari o rappresentanti delle principali industrie energetiche, dell'industria militare, sostenuti dai centri finanziari come la Goldman Sachs e simili. Una struttura di potere che continua intatta con la nuova presidenza Obama. Siamo quindi non in presenza di speculatori, ma della trasformazione dell'economia capitalistica da un'economia di produzione in un sistema basato sulla rendita e lo sfruttamento delle altrui risorse. Una scissione, una spaccatura definitiva tra capitalismo e mercato, che per gestire questo potere rioccupa lo spazio della politica. Notate che è importante far passare questo tipo di messaggio, questo tipo di informazioni, che chiaramente non trovate sui vostri giornali o sulle vostre televisioni, perché chiaramente sono in mano, sapete molto bene, ai potentati economico-finanziari, più finanziari che economici, bisogna continuare a ripeterlo. Ed è qui dove oggi davvero ci troviamo in una situazione incredibile. Solo un riferimento per aiutarvi a capire effettivamente in che situazione ci troviamo. Cioè, noi viviamo dentro la speculazione più pura fra l'economia reale, cioè economia reale intendo un tavolo, un ospedale, un edificio, qualsiasi cosa che può essere monetarizzato, fra l'economia reale e la speculazione finanziaria c'è una diversità di 15 volte. Oggi praticamente a livello gli esperti ci dicono che grosso modo l'economia reale che abbiamo corrisponde a qualcosa come 60.000 miliardi di dollari. Siamo a livello planetario, corrisponde grosso modo al PIL mondiale, 60.000 miliardi di dollari. La speculazione finanziaria invece corrisponde a 1 milione di miliardi di dollari. C'è una diversità di 15 volte fra quelle monete, quella carta stampata che gira, quelle cifre che vedete che vi danno sulle borse, ma non esistono. È chiaro che tutto questo dovrà sgonfiarsi, come non sarà facile tutto questo processo. Per ritornare dobbiamo ritornare all'economia reale, e questo è il passaggio che dobbiamo fare. Passare dalla bolla speculativa in cui abbiamo giocato tutti, per favore. Non pensate, guardate, io vengo da Rione Sanità. Non avete l'idea davvero di un Rione dove davvero stiamo soffrendo. Ma anche prima della crisi soffrivamo. C'erano molte famiglie che non riescono ad arrivare alla fine del mese. Immaginatevi oggi. Eppure voi scendete in strada. Io vado al tabaccaio, mi vedo file a non finire di gente. Per che cosa? Gratta e vinci. È il grande casino in cui siamo entrati tutti. Io mi auguro che nelle chiese si cominci a dire che è peccato giocare, perché capite che cosa porta tutto questo? È immorale, lo dice il miglior moralista italiano, Chiavacci. È interessantissimo l'analisi partendo dal Vangelo che fa Chiavacci. Ma non è che abbiamo contribuito tutti a questa speculazione. Venite alla sanità, venite nelle case, troverete le cucine all'ultima moda, i motorini all'ultima moda. Ci si indebita fino a qui per avere... Capite come tutti abbiamo giocato dentro questa roba? Ed ecco quello che abbiamo. Questa incredibile spaccatura fra speculazione. Non avete l'idea su che cosa si speculi. Vi do un esempio che capite subito, io non sono molto, né molto intelligente, ma sempre bocciato in matematica, tra l'altro. Vi do l'esempio di Napoli. E sapete che a Napoli c'è una impregilo, la conoscete, la grande ditta che costruisce, ha costruito Acerra, il grande inceneritore di Acerra. A un certo punto, ci sono voluti 7 anni a costruire, era un'avventura incredibile questa storia. A un certo punto l'impregilo non aveva più soldi. E hanno detto ritorniamo alle banche. Sono tornate e hanno chiesto prestiti. Banca hanno detto basta, non ve ne diamo più, siete troppo indebitati. L'impregilo torna a casa e comincia a dire ma cos'è che possiamo offrire alle banche perché ci diano i soldi? Grande trovata. Sono tornate alle banche e hanno detto guardate, noi a Giuliano, questa grande città a fianco di Napoli, nord di Napoli, abbiamo 8 milioni di tonnellate di ecoball, che di eco non hanno nulla, sono rifiuti tal quale, 8 milioni di ecoball che quando li bruceremo otterremo tot di elettricità, in base a quel tot di elettricità che noi otterremo dateci soldi oggi. Capite su che cosa si... È tutta una speculazione così. E capite dove ci stanno portando, al collasso di tutto. Ed è importante però che anche noi comprendiamo quanto ci giochiamo dentro in tutto questo. È proprio tutta una speculazione che è costruita sulla speculazione di questo sistema. Quindi capite la diversità fra l'economia reale e la bolla, chiamiamola finanziaria. Questo deve sconfiarsi. Dobbiamo ritornare all'economia reale ed ecco il problema. L'economia reale però che abbiamo è tutta basata sulla crescita. Non si può più crescere. Perché se cresciamo il pianeta non ci sopporterà più. Siamo 7 miliardi. Tra fine del secolo raggiungeremo minimo i 9 miliardi. Questo è il problema. Dobbiamo incominciare a ripensare anche l'economia reale. Ecco allora la grande sfida che ci sta davanti. Allora, ascoltatemi bene, io cercherò adesso di lasciare gli alti principi e scendere. Io penso, come dicevo prima, è inutile adesso andare a pensare a governi o a chissà quali cose, sono importanti, ma penso che la cosa fondamentale sia davvero di incominciare dai territori, forse a livello comunale, dei comuni, delle cittadine, dobbiamo ricominciare da capo. Rincominciare da capo vuol dire prendere seriamente davvero i fattori politica, economia, eccetera, ma che possono essere davvero guardati partendo dal territorio. E sul territorio si possono fare determinati scambi. A livello macro, a livello grande, davvero sono problemi che a questo momento capita molto bene che è l'atto di complessità, ma sul territorio possiamo cambiare.
e possiamo incominciare a fare una politica seria, una politica di un cambiamento radicale. E questa è la grande sfida che ci attende, cioè cominciare a capire com'è che possiamo fare per far sì che a questo mondo tutti ci viviamo, ma ci viviamo meglio e ci viviamo tutti. Notate, insisto sul meglio, notate che la ricchezza non ci ha portati ad essere più felici, non mi sembra. Io quando ritornavo da Coracoccio vedevo che l'Italia, gli italiani diventavano sempre più ricchi e li trovavo sempre più infelici. Di soldi, di cose ne abbiamo bisogno per la felicità, ma di un minimo. E quando diventano troppe capite subito che... E perché non siamo felici? Guardate bene, se voi vi analizzate la vostra vita quotidiana, noterete una cosa incredibile, che per mantenere lo stile di vita che abbiamo dobbiamo correre tutti, dal mattino alla sera. Il papà, guardate le vostre famiglie, il papà deve correre dal mattino alla sera, perché altrimenti la famiglia non tiene. Spesso un salario non è sufficiente, anche la moglie deve correre per ottenere un altro salario per mantenere questo stile di vita. Capite subito che il papà non ha più tempo per la moglie per il marito, i genitori per i figli. Capite perché le famiglie si screpolano. I vescovi sono molto preoccupati che la famiglia sta crollando. Io vi dico la verità, sono meravigliato che tenga ancora così tanto in Italia la famiglia dentro un disastro del genere. Capite che cosa ci sta sotto? Capite allora, quello che sto dicendo è che dobbiamo, forse se ci ridimensioniamo, troveremo più spazio per le relazioni umane. Quando è che mi sono felice? Quando mi sento accolto, amato, voluto bene. Quando mi sento in comunità, sono tutte cose, le relazioni umane le abbiamo buttate via. Fra l'altro siamo diventati ognuno a immagine della merce che compriamo. Siamo merci, ormai non ci sono più relazioni umane, ci rifiamo. E capito allora il perché? Quindi notate che il ripensare tutto ci aiuta a tentare di trovare un'altra maniera di vivere che ci permette di vivere. Vivere bene, ma vivere più serenamente, con meno, e questo dobbiamo mettercelo in testa, è impossibile andare avanti a questa maniera. Quindi capite l'importanza delle relazioni umane, diventa fondamentale. Qui c'è bisogno non solo di una rivoluzione economica, finanziaria, politica, c'è una rivoluzione spirituale, umana, cioè si sta saltando l'uomo nella società occidentale, per cui capite che razza di salto dobbiamo farlo. Davvero è un momento di un, per me stupendo, ma anche se volete difficilissimo. In fondo dovrebbe avvenire quello che padre Balducci, ricordate, qualcuno avrà letto il suo ultimo libro L'uomo planetario, quando dice Balducci che a un certo punto dell'evoluzione della vita, cosa è successo? Che è nato Homo sapiens. Com'è che è nato Homo sapiens? Perché in quel momento storico, quando sul pianeta si era formato un ambiente che poteva davvero accogliere il nuovo, il salto, è avvenuto il salto di qualità. Oggi forse ci troviamo ad assistere ad un altro parto, deve nascere Homo planetarius. O se no, Homo sapiens non ha fatto su questo pianeta. Capite? Quindi non è soltanto un parlare, è qualcosa che deve partire dal di dentro, che deve essere una, davvero una, come direi, una rivoluzione spirituale, una rivoluzione culturale, la capacità di accogliere l'altro che diventa fondamentale. Seconda cosa, ho parlato di comuni, di territori. Io penso, ormai io vengo da Napoli, dove abbiamo lavorato molto con Lucarelli, per esempio, sull'acqua, l'assessore, l'unico assessore che so in Italia, ai beni comuni, è stato creato da De Magistris, e è lui uno dei teorici dei beni comuni. Vedete, io ritengo che a livello locale ormai possiamo fare politica alla grande, se ci ripossessiamo di quello che sono i nostri beni comuni fondamentali. Notate che ci hanno espropriato di tutto. Io penso che potete andare in consiglio comunale qui a Fano la prossima volta con grande espressione, vi do io il permesso, chiedendo cosa resta di comune in questo comune. Guardate che ci sentono. Dobbiamo riappropriarci di questi beni essenziali. Ed ecco perché abbiamo fatto questo grosso impegno sull'acqua. L'acqua, ma guardate che non è il petrolio il problema, è l'acqua. Con il surriscaldamento del pianeta, ma ci salterà tutto, ghiacciai, nevai, ci salteranno buona parte delle fonti idriche. Ecco perché è così impazzito il sistema a mettere le mani sull'acqua. Capite subito? È il vero oro, altro che oro vero, è l'oro blu questo. Ecco perché diventa così importante. E quindi è importante che una comunità locale abbia la propria acqua, sappia da dove viene, se è buona o non è buona, quanto la paga. Queste sono le decisioni democratiche di un comune. Tra l'altro non penso che ancora avete applicato il referendum, guardate che deve essere applicato. State ancora dormendo qui in giro. Sonia, ti aspettate qualche messia che venga a tradurvi? Toccherà a voi. Non aspettatevi nulla. Quindi notate l'acqua. Notate, noi abbiamo lavorato tantissimo a Napoli sul secondo aspetto. Mi ricordo che un giorno ero in metropolitana, era 4-5 anni fa, mi sembra. Metropolitana, vedo una mamma a fianco a me, con una bimba, la sua bimba. A un certo punto mi è scappato l'occhio, vedo questa bimba che tira le gonne della mamma e le dice sottovoce: mamma, quello è l'uomo dell'acqua. La mamma mi guarda, mi dice: mi scusi padre Gianotelli, io non l'avevo riconosciuto, è stata la mia bambina a dirmi che lei padre Gianotelli. Dice: grazie per quello che fa per l'acqua, ho paura che adesso ci porteranno via anche l'aria. Dico: signora, ma Napoli ce l'hanno già portata via l'aria. Noi stiamo morendo di leucemie, avete l'idea del disastro che è Napoli. Ce l'hanno già portata via perché non gliene frega nessuno della nostra salute. Quello che importa ai potentati economico-finanziari è fare profitto. E i potentati economico-finanziari, ve lo dico anche su questo perché so quanto dovete fare, quindi ci guadagnano facendo che cosa? Incenerendo i rifiuti. Voi direte perché, è importante che lo capite anche questo. Guardate che ci guadagnano prima di tutto perché costruendo quei mostri costano marche di soldi, dai 250 ai 350 milioni di euro cada uno. Secondo, bruciando producono elettricità che vendono a lei. Terzo, andate a casa vostra questa sera, fatelo questo esercizio per favore, guardatevi le bollette dell'Enel. Troverete che alla fine dell'anno ogni famiglia paga più 7% della bolletta. Per quale ragione? Il CIPSEI, ma per quale ragione? Bravo. Ma per quale ragione? Per le energie rinnovabili.
E invece va all'inceneritore.
Che l'energia prodotta dagli inceneritori è assimilata all'energia rinnovabile. Ma siamo pazzi. Ma capite la follia? Notate che il governo tira su dai 3 ai 5 miliardi di euro all'anno. Capite che razza di boccone è questo? L'incenerimento produce diossine. L'ordine dei medici inglesi, l'ordine dei medici francesi l'ha detto a chiare lettere: produce diossine, diossine producono tumori. Solo il nostro ordine dei medici in Italia non ha avuto ancora il coraggio di dirlo, ma questa è la realtà. Capite allora come ci stanno togliendo l'aria? C'è un'altra maniera, la raccolta differenziata al 70%. Guardate, mica solo Napoli, mi hanno invitato, ero a Roma, io ne approfitto così a volte di parlare, ero lì per un'altra questione a Roma, mi hanno invitato a Riano, nord di Roma, dove adesso Roma è incasinata, fa solo il 10% di raccolta differenziata, ma la grotta è piena, vogliono altre 2 mega discariche e 2 inceneritori. Ma siamo pazzi, ma capiterà, bisogna arrivare al 70% di raccolta differenziata. Notate il riciclaggio, tutto dobbiamo riciclare. Il 40% dei rifiuti che abbiamo sono umidi, devono ritornare alla terra, al compost. Pensate, in 16 anni in Campania neanche un secco di compostaggio. Ma capite la follia? Basta dividerlo, almeno il secco dall'umido, almeno non puzza tutto il resto. Ma capite? Nulla. 40%, il 30% è secco, deve ritornare all'industria. Plastica, ferro, tutto quel che volete. Se eliminiamo il 70%, ma non avremo un problema di rifiuti. Ma talmente ovvio. E questo dovete richiederlo, essenzialmente, partendo dai vostri comuni, dovete arrivare a questa area, non ci si scappa. Poi è chiaro che dovete chiedervi una cosa fondamentale, è che io ho sempre detto che Napoli è la punta dell'iceberg, per ricordare a tutti che se andiamo avanti così moriremo sotto i rifiuti. È impossibile. Cioè, guardate che il problema dei rifiuti è creato da chi? Dal 20% del mondo, che si pappa l'83% delle risorse di questo mondo. Quindi il cambiamento di stile di vita è fondamentale. Dobbiamo ritornare a una sobrietà, io la chiamo la sobrietà felice, non c'è altra via. Quindi capite, e in questo senso noi per esempio chiediamo anche a livello concreto, per esempio, provate a pensare su questo 30%, in buona parte anche questo può essere eliminato. Pensate soltanto agli imballaggi. Non comprate più cose che sono in vari imballaggi. Mandate subito il messaggio all'industria. Voi andate, prendete il Ferrero, dolci buonissimi. In Italia li trovate in quanti in bomba? 2, 3, 4. Andate in Germania, un unico involucro. Perché? Germania, più involucro mettete, più tasse pagate. Basta, è questione politica, sono scelte politiche. Quindi basta con gli imballaggi. Seconda cosa, basta con quelle benedette buste di plastica. Guardate che l'Unione Europea già l'anno scorso aveva deciso che col 1° gennaio 2011 vengono bandite. Il governo italiano ha chiesto la deroga. Ma cosa vuol chiedere la deroga sui sacchetti di plastica? Andate nel negozio. Io, guardate, vergognato di tutte queste amministrazioni, non so di che genere siano, che li costruiscono tutti questi supermercati. Ma quando è che finire? Poi vi lamentate che non avete lavoro. Ma ve lo chiedete voi, pensate, come fanno i piccoli negozietti a sopravvivere davanti a roba del genere? È roba, capite, io ho lottato per 2 anni a Rione Sanità contro l'apertura della discarica, ma bisogna essere imbecilli a Napoli, aprire un centro commerciale dove ci sono 200 piccoli commercianti che sopravvivono in nero. Ma capite, capite chi comanda allora anche nei comuni? Capite quello che avviene? Quindi basta, andate con la busta, con la sacchetta della nonna, della mamma, a comprare, dite, metti qui, mettete là dentro quello che comprerà. Basta con i sacchetti di plastica. Terzo, basta con le bottiglie di plastica dell'acqua minerale. Ma è possibile nella nazione che ha l'acqua più buona al mondo? Abbiamo noi in Italia. Si siano prodotte l'anno scorso 12 miliardi e mezzo di bottiglie di plastica. 12 miliardi e mezzo. 480.000 tir a portare l'acqua del Trentino in Sicilia. Ma siamo pazzi. Ma è follia collettiva la nostra. Non si beve più acqua in bottiglia di plastica. È finita. Cioè, capite quante cose potremmo eliminare benissimo? E qui capite allora quanto è importante lo stile di vita, che è relazionale, ma diventa anche in tutti i suoi aspetti. E capite allora l'aria. Notate che se noi controlliamo acqua, aria, poi per i greci gli altri 2 elementi qual erano?
Terra e fuoco.
Terra e fuoco. Notate il fuoco. Per noi è quel benedetto sole. ma perdonatemi, l'Italia sta adesso finalmente entrando nel solare, ringraziamo i signori, ma in che maniera il fotovoltaico? Multinazionali, ma vergogniamoci, ogni comune, voi qui dovreste avere i vostri tetti coperti con questa roba ed essere autosufficienti, energia che controllate voi, che sapete quanto vi costa, questa è la democrazia, ecco da dove bisogna partire proprio dal basso. E infine capite il problema della terra, che dobbiamo recuperarlo assolutamente. Guardate la speculazione edilizia, un paese straordinario come abbiamo, come l'Italia, guardate come la... Io vengo da Napoli, non so qualcosa, non avete l'idea del disastro in cui viviamo, proprio per la speculazione edilizia. E sapete molto bene ormai, per favore non venite a dirmi che noi al sud abbiamo la camorra, ma è diventata ovunque, l'Andrangheta sta prendendo tutto il nord, come una... Guardate che buone, le banche non hanno più soldi. I soldi in contanti, chi è che ce l'ha? L'Andrangheta, la camorra, la mafia, vogliono investire e investono soprattutto in speculazione, comprano terre, comprano... non avete l'idea di tutto il... Dobbiamo recuperare questa passione per la madre terra. Io, e qui adesso è così bello che davvero ritornare su questo tema. Guardate, io mi porto con me la Bibbia. Ma guardate che qual è la prima Bibbia che Dio ci ha dato? È questa. È la natura, è la terra. Non ditemi che sono eretico, è Sant'Agostino, uno dei grandi dottori della Chiesa, già nel V secolo diceva che il creato è la prima Bibbia che Dio ci ha dato. Guardate che qui, ed ecco la conversione profonda che deve avvenire. Noi dobbiamo incominciare davvero a guardare questo pianeta Terra con altri occhi. Noi l'abbiamo ridotto a natura, morto. Gaia è viva. Respira perfino, se lo guardate bene a livello fotografico, respira la Terra. La Terra è viva. La terra, ma guardate, è un... Quanto ci ha impiegato il Signore a donarcelo questa prima parola? Quanto tempo ha impiegato a fare la terra, Signore? Sprozzo il prete che abbiamo insegnato. Quelli sono generi letterari della Bibbia. Dio ci ha impiegato 4, i credenti almeno, 4 miliardi e 600 milioni di anni. Pensate che avventura. Pensate la meraviglia di... Ma provate a pensare solo a osservare una foglia, il miracolo che c'è in una foglia, come è capace di prendere i raggi del sole, di ma è una roba... La nascita di un bimbo, io... mi dà una mano una pediatra felicetta, dice ogni volta che io vedo la nascita di bimbo per me è un miracolo, ma sono, guardate che se noi non riscopriamo quello che è la bellezza di questo dono e cominciamo a capire che la terra è viva, che noi non possiamo vivere senza la terra, siamo parte integrante di questo pianeta. Ecco la grande conversione che deve avvenire in noi. E allora capite che razza di sfida abbiamo davanti. Proprio questo salto, direi, di qualità incredibile. Ecco perché diventa così importante che questo avvenga nelle catechesi ai bambini, nelle scuole. Ma mandate i vostri bambini su queste colline ad abbracciare gli alberi, ad ascoltare il vento. È tutto un... È l'uovo che deve nascere. Dobbiamo incominciare a capire che siamo parte integrante di questo bellissimo pianeta e che ci potremo salvare anche noi come Homo sapiens se salveremo questo pianeta, altrimenti è impossibile anche per noi sopravvivere. È un unico impegno quello davvero di salvare la vita. Quindi capite che razza di sfide abbiamo davanti. Io sono, qualcuno dice, ma non ce la faremo mai. Non è vero. Io sono convinto davvero, me l'hanno insegnato i poveri a Coracoccia. Coracoccia è davvero un inferno umano. Eppure io non ho mai trovato tanta forza d'animo, tanta intelligenza, tanta speranza, tanta capacità di amore alla vita, capacità di danzare la vita. C'è una ragazza che è stata giù adesso, mi ha detto, assistere alla celebrazione della messa della domenica, dura 3 ore, danza, festa. I poveri, notate che davvero schiacciati come sono a baraccopoli, eppure hanno una vitalità. Io credo che la vita è molto più forte della morte. E la vita ha una capacità incredibile. Sono convinto che messi alle strette tutti noi, una volta che mettiamo il naso contro il vetro, che è la fine, cominceremo, dobbiamo tutti e incominceremo a ragionare, perché nessuno vuole morire. Tutti apportiamo dentro questa fiamma che per me viene davvero da colui che è la vita, che ci mette dentro questa voglia di vivere. E io sono sicuro che sarà questa voglia di vivere che ci spingerà a fare questo salto. E secondo, sono convinto altrettanto che se ne siamo nelle mani di Dio, un Dio che ci vuol bene, un Dio che non fa miracoli. Non aspettate di miracoli. Miracoli, dice Dio, dovete farli voi. Ricordatevi le parole di Gesù nel Vangelo di Giovanni, parole incredibili. Voi, miei discepoli, farete cose ben più grandi di quelle che ho fatto io. È giunto il momento di fare cose ben più grandi. Ecco la sfida. Non lamentatevi del silenzio di Dio. Il silenzio di Dio significa che vuole che noi rimettiamo in piedi, diventiamo soggetti di questa storia e abbiamo la volontà di cambiare, perché vinca la vita. E grazie a voi.
Io sono Salva, vengo dalla Sardegna. Da quando avete iniziato i 20 anni che si fa? E il popolo sardo è sempre stato sfruttato dall'Italia come una colonia. Ci hanno sfruttato le miniere, ci hanno sfruttato l'acqua, ci hanno sfruttato la miniera a Monte Vecchio, ci hanno sfruttato tutto. Siamo sempre stata una colonia non italiana, italiana ma soprattutto americana, perché gli americani ci hanno messo le colonie, no? Ci hanno messo la NATO, abbiamo dove ci hanno fino adesso la Maddalena che ci hanno sfruttato. Io sono del 62, ho lottato per queste cose, ho ottenuto queste cose. I miei professori nella scuola, noi andavamo con professori, eravamo coesi e abbiamo ottenuto tante cose, abbiamo lottato e abbiamo ottenuto una scuola nuova, una scuola umida, dove cadeva il tetto della scuola. Adesso a San Gavino con Monreale, provincia di Cagliari, per 4 mesi di sciopero della scuola con i professori, c'hanno una scuola magistrale nuova, perché noi abbiamo lottato, dobbiamo essere di nuovo coesi, come una volta, come eravamo negli anni 70, lo capite? Cioè, se noi continuiamo così, stiamo estinguendo tutti gli animali del pianeta, stiamo avvelenando l'acqua, finirà quest'acqua, lo piano non respireremo più, perché è troppo inquinamento, troppo macchine. E poi le lobby internazionali, come ha detto il padre, stanno mangiandoci tutto, tutto. Non comandano più i regnanti, ma quelli, i banchieri, i proprietari del denaro. È il denaro che sta rovinando il mondo. Ha sfruttato l'Africa e adesso l'Europa sta sfruttando l'Africa. La Cina sta sfruttando l'Africa. La Cina si è comprata un bel pezzo di Africa. Lo capite? Come siamo messi? E gli africani ci hanno messo, hanno comprato armamenti, hanno fatto guerre in Iran, in Iraq, dove in Iran non c'era il nucleare, non c'era il nucleare, ma hanno fatto guerre, queste guerre stiamo pagando noi, con i nostri soldi, con le tasse che ci mettono e ci hanno messo che ci mettono ancora. Ecco, concludo. Cioè, se noi non capiamo il nostro problema e noi tutti non ci rimbocchiamo le maniche a capire che ci stanno sfruttando i soldi, cioè le navi ci stanno sfruttando, non risolveremo mai niente. La coesione sociale, ritornare alla terra, per me quello è l'importante, e combattere le grandi navi internazionali. Ci hanno mangiato tutto, ci hanno preso sull'Africa, gli americani colonizzati in primis della guerra mondiale, hanno colonizzato l'Europa, noi abbiamo fatto un patto atlantico e con questo siamo dipendenti dall'America. L'Europa fabbrica armi e le vende ai paesi dell'Africa, agli estremismi islamici che stanno attaccando i nostri cristiani nel mondo e in altri paesi dell'Africa. Lo capite dove stiamo andando a finire? Scusate, lo spero.
Grazie. Mentre qualcun altro, magari con interventi più brevi, si prepara, volevo ricordare che fuori abbiamo la raccolta di firme per il diritto di cittadinanza a coloro che sono nati in Italia. Quindi, prima di uscire, man mano che uscite, solo residenti a Fano, perché l'autenticatore appunto raccoglie su Fano, quindi chi è residente a Fano, uscendo poi può firmare per questa importante iniziativa. Davide.
Sì, allora io penso che tu per te hai parlato dei privilegiati, ma noi in quanto cittadini del mondo che abita con questo inizio del millennio siamo dei privilegiati. Condividiamo culturalmente tutte le cose che tu hai detto, ma credo che ognuno di noi è fatto in gran parte delle cose che conosciamo. Quindi la domanda è un po' questa, come possiamo avviare completamente, diciamo, le rivoluzioni partendo dai nostri privilegi? Quindi quando mai i privilegiati nella storia hanno fatto le rivoluzioni?
Prima padre Alex ha chiesto se Pierfano aveva mandato da fare per attuare il referendum. La settimana scorsa ho sentito a Radio Fano un intervista al presidente dell'ASEP che ha detto che per obbedire alla legge entro la fine dell'anno ASEP si dovrà fondere con marchio multiservizi e quindi essere privatizzata. Allora io, sapendo che stiamo andando all'incontrario, voglio sapere da Luciano a che punto siamo con l'attuazione del referendum, così anche per andare attuazione a quello che ci ha chiesto Andrea stasera.
Poi non hai sentito stamattina l'intervista del presidente della provincia, se no saresti ancora più arrabbiato. Però adesso poi ti rispondo se vuoi, ma penso che le domande le facciamo a padre Ale.
Allora, no, è giusto, penso che risponda alla domanda sua.
Rispondi. Ma dunque, la questione è un po' complessa, provo a farla molto sinteticamente. Come diceva Alex prima, una volta che abbiamo ottenuto l'esito del referendum, ora è tutto da fare, nel senso che non è automatico che l'acqua diventa pubblica. Per esempio Pesaro ha l'acqua privatizzata, perché la società che la gestisce è fatta da più del 40% da una società addirittura quotata in borsa, quindi totalmente privata. Il presidente della provincia questa mattina nell'intervista ha detto che lui assolutamente vuole il rispetto dell'esito referendario e quindi dice, ma ci mancherebbe altro, quindi noi ci meravigliamo che Fano non voglia entrare in Marche Multiservizi. Ora, io non riesco a capire come un presidente della provincia possa chiedere ad una società di Fano che per il momento è tutta pubblica, non ci piace ancora, vorremmo un'azienda speciale come Napoli, eccetera, ma è tutta pubblica, chiede addirittura che per attuare e rispettare l'esito referendario sia Fano ad entrare in una società che è già privatizzata. Io mi domando se il presidente della provincia si rende conto di quello che dice oppure fa finta di non capire. Noi dobbiamo esattamente fare il contrario, dobbiamo chiedere che l'acqua sia scorporata dalla gestione di questa società pubblica privata affinché si possa creare un'azienda speciale o comunque un'azienda che abbia la totale gestione pubblica, che garantisca quella trasparenza. Questo bisogna fare. Quindi è Pesaro che si trova in grandissime difficoltà e dovrebbe, se vuole rispettare il referendum, far uscire l'acqua dalla gestione. Poi naturalmente c'è la questione dei rifiuti, che è un'altra questione enorme. Pensate a tutto quello che è successo con la gestione dei rifiuti se noi dovessimo davvero fare quello che vorrebbe il governo, e cioè privatizzare la gestione dei rifiuti. Siamo alla follia, cioè quello che diceva Don Pier Giorgio prima, moltiplicato per 1000. Quindi anche su questo dovremmo resistere. Purtroppo il governo Berlusconi ad agosto ha fatto un decreto che ha consentito anzi ha obbligato la privatizzazione dei rifiuti. Ci sono ricorsi alla Corte Costituzionale che speriamo blocchino questa follia, perché il referendum chiedeva la gestione pubblica non solo dell'acqua, ma di tutti i servizi pubblici locali, rifiuti compresi.
Allora, no, è importante questa chiarificazione. È chiaro che voi dovete incominciare a fare pressione adesso sul comune, se l'acqua tra l'altro è al 100%
società operazioni pubblica.
Pubblica, però è SPA. Ecco, quello che noi ti abbiamo tentato di fare a Napoli, ed è importante questo esempio, è far passare, anche Napoli era un ARI, era una municipalizzata, ma come si chiama, 100% a gestione. 100% i soldi erano del comune, però SPA. È chiaro che la SPA è, direi, la chiave di volta per permettere ai privati di entrare. Quindi noi chiediamo che si passi, e voi lo potete fare benissimo, nel rispetto del referendum, passare da, non so come si chiama la vostra acqua, la gestione, da azienda speciale che fra l'altro avete visto che Monti ha tentato fra l'altro di tagliarci le gambe sulla tienda speciale. Abbiamo reagito molto forte e immediatamente è stato ritirato, perché avevano il governo nel decreto, nel secondo decreto Crescita Italia, che aveva fatto, aveva detto che le aziende speciali non potevano gestire i servizi pubblici. Proprio andare, abbiamo reagito forte e hanno ritirato. Quindi è importante per voi adesso premere su questo, ma sarebbe incredibile andare nella multiservizi che è privatizzazione totale, capite molto bene. Quindi dovete, ecco perché vi ho detto, tocca a voi mobilitarvi adesso. I rifiuti poi è davvero grave. Vorrei farvi notare che è la Corte Costituzionale che ha detto che nella prima domanda referendaria non era soltanto sull'acqua, ma anche sugli altri servizi, includeva quindi i servizi della 20, era contro la 23 bis che includeva l'acqua, ma anche i rifiuti e vari altri servizi. Quindi è importante che noi li facciamo rispettare questi. Quindi chiedo davvero anche a voi, e qui adesso entro un po' su che cosa fa. Fatto ringrazio, è bello vedere un parroco don
Pier Giorgio.
Come?
Pier Giorgio,
grazie perché mi ha invitato, sono stato in parrocchia sua, ho parlato una sera, è stato molto bello, ma è bello vedere preti, davvero ti ringrazio, sensibili a questo livello, perché davvero per me io ci sono in queste cose, non perché faccio politica o faccio l'economo sono un amministratore, ma per me sono davvero problemi etici, morali, e quindi ci devo essere. Se ci sono per la vita, ci deve essere su tutti i settori dove la vita è minacciata. Quindi un grazie davvero per questa tua continuata resistenza. Io ti dico, andate avanti. E guardate, la cosa più importante è tu ti domandavi, ci sono diritti. Certo che i diritti ci sono, ma ci stanno cancellando tutto, portando via tutto, diciamoci la verità. Io vorrei però che legassimo i diritti, ed è importante nel tuo caso, i diritti umani anche ai diritti della madre terra. È interessante che abbiamo lottato così tanto in Occidente per i diritti umani e ci siamo dimenticati che anche la madre terra ha diritti. Se la madre terra non vive, moriremo anche noi. Pensate, un Ecuador, una Bolivia hanno già nella Costituzione che la madre terra ha diritti, ci sono i diritti di... Quindi è importante che incominciamo a mettere questi diritti globali, a vederli a livello globale, olistico, oggi diciamo siamo un linguaggio di, per includere un po' tutto. E io direi che l'importante adesso è continuare la vostra lotta, ma usare anche davvero tutte le strategie non violente. Guardate che è stato Gesù che ha inventato la non violenza attiva. Non è stato Gandhi. Gandhi l'ha imparato da Gesù. Oggi incominciamo a capire quei detti di Gesù, che noi leggiamo così in maniera come se fossero dei... La ricerca su Gesù storico, per esempio, prendete quel detto di Gesù: se qualcuno ti colpisce sulla guancia destra, dice Matteo, tu porgili l'altra, ci prendono in giro come coloro che porgono l'altra guancia. Guardate, per colpire uno sulla guancia destra cosa dovete fare? Manrovescio. Bam. Chi è che usava il manrovescio al tempo di Gesù, al tempo dei Romani? Il padrone verso lo schiavo, superiore verso l'inferiore. Bam. Stai al tuo posto. Gesù dice, fratello, se qualcuno ti percuote sulla guancia destra, tu non sei uno schiavo, non sei un nulla, mettiti in piedi, vai davanti al tuo padrone, guardalo in faccia, e di' al tuo padrone, colpiscimi sull'altra guancia. Il padrone non lo farà mai, perché colpirti sulla guancia sinistra vuol dire che tu sei uguale a me, no. Notate come Gesù ha rimesso una persona in piedi. Notate, ci vuole intelligenza in queste cose. Non a caso Gesù ha detto siate scaltri come i serpenti.
e in quella Galilea, guardate che ci sono dovuto usare di scaltrezza, di... dobbiamo cominciare a, a trovare tutti i metodi non violenti, ma tutti, se vengono ad occupare un territorio, basta, tra l'altro vi prendete il libretto che è stato tradotto anche in italiano adesso, Come abbattere un regime, di Gene Sharp, che raccoglie grosso modo 5 volumi di Gene Sharp, uno dei più grandi, direi, ricercatori sui metodi non violenti. E quel libretto Come abbattere un regime è stato usato dai giovani in Tunisia per abbattere il regime di Ben Ali. Metodologia non violenta, ma è Gesù che l'ha inventata. Dobbiamo incominciare, provate a pensare, se vengono ad occuparvi un qualche cosa, mandano la polizia all'esercito, trovate le vostre strade. Ho visto delle esperienze bellissime a Napoli, una notte a Carino, mi sembra, Carinola, avevano deciso di fare una discarica e hanno avuto una soffiata la gente del paese che arrivavano di notte, polizia eccetera, e li hanno aspettati. Cosa hanno fatto? Hanno messo, è una comunità di contadini, hanno messo tutti i trattori con le pale davanti e sulle pale hanno messo i bambini di 3-4 anni. Quando è arrivato un migliaio di poliziotti d'opera, ma quando sono visti questa roba, voltato, e non hanno più fatto nulla. Cioè dobbiamo inventare metodi, vie, strade, cioè usare la nostra intelligenza, perché si tratta di vita, dei nostri diritti. Noi siamo contro la violenza, con la violenza non daremo mai nulla, ci schiacceranno così, ma abbiamo delle enormi potenziali da dentro per difendere i nostri diritti e soprattutto difendere davvero questa storia della discarica, di tutto questo, è assurda questa roba. Ecco perché vi ho parlato prima dei rifiuti, e dovete chiedere, dovete esigerlo questo dalle vostre amministrazioni, non è un qualche cosa in più, dovete arrivare a tot di, per cui le discariche, questa roba, devono diventare inutili. Guardate che è incredibile come ci impongono invece tutte queste cose. Noi in Campania ce l'hanno imposta con la forza dell'esercito, ci hanno schiacciate letteralmente così, ma non si molla, si va avanti, anche adesso stiamo andando avanti a lottare. Guardate che la vita è più forte della morte, e ecco perché direi non scoraggiamoci, andiamo avanti. L'altra cosa sul denaro è verissima, cioè oggi è il denaro quella che davvero un po' governa tutto, è il denaro, ma soprattutto nel contesto del profitto. Ed è sempre più denaro, cioè profitto fatto col denaro. Non è più denaro guadagnato col sudore della fronte, è col denaro che fai denaro, e questo è immorale. Per i cristiani dobbiamo cominciare, guardate, lo citavo su prima ai Comboniani, il miglior moralista italiano è ritenuto essere Enrico Chiavacci, è 80-83 anni, è a parroco, è insegnato a Fiesole, è un prete, bravissimo, si legge tutti i giorni ancora Financial Times, Wall Street Journal, tutta. E lui nei suoi libri è chiarissimo, lui riassume il Vangelo, la buona notizia di Gesù in campo economico con due comandamenti. Non consigli evangelici che noi frati per primi non osserviamo, due comandamenti per ogni discepolo. Primo comandamento, lo so con la bestemmia, cerca di non arricchirti. Secondo comandamento, se hai, per qualsiasi ragione che sei venuto ad avere, hai per condividere. Questo lo porta, terzo, a dire che ogni gioco aleatorio, cioè giocare in borsa, investire, è immorale, perché non è altro che la, dice lui ed ha ragione, proprio quella, il denaro fa scappare quella cupidigia dentro che ti porta ad averne una malattia, come l'alcol, come la droga, è la stessa cosa. Quindi capite che razza di processi dobbiamo fare anche nelle nostre chiese, quello che vi ho citato adesso, quello che ha detto Gesù. Guardate che è chiaro, io in questi giorni, l'altro giorno mi ricordo, ho parlato a un gruppo di scuole, sono rimaste lì così scioccate, ma dico, guardate, voi sapete che il Vangelo è
È facile leggere con la nostra mentalità capitalista e con l'ideologia nostra occidentale. Oggi buona parte dei biblisti, per esempio, prendetevi la famosa parabola dei talenti, che non sono talenti, per favore. Il Vangelo parla di talanta, talanta sono soldi. A uno gli è dato, non so quanti erano, 5, all'altro 3, all'altro 1, e ognuno deve andare a mettere nel circuito. E noi abbiamo sempre detto che Dio raddoppia a chi ha raddoppiato i soldi. Oggi la critica biblica pensa che invece l'eroe per quella parabola è quello che è andato a nascondere quei soldi, proprio protestando contro il sistema. Capite che razza di, come leggiamo anche il Vangelo, cominciare a porcelo, capite quanto siamo profondamente legati a ideologie, a tal punto che anche la parola di Gesù non ce la leggiamo come vogliamo noi. Per cui penso che le chiese dovranno riscoprirla. Fra l'altro io sono molto scandalizzato dal fatto che in questo periodo mi aspettavo che come chiese, e avrei aspettato molti vescovi, ma anche a livello centrale, un documento per ricordare a tutti i cristiani che responsabilità abbiamo avuto in questo dramma finanziario. Guardate che in buona parte è avvenuto in regioni che sono di ispirazione cristiana. Come è potuto avvenire? Perché? Cos'è il mio comportamento verso i soldi, anche personale? Guardate che se non riscopriamo queste, le chiese, guardate, hanno una forza morale straordinaria, per cui penso che bisognerà lavorare molto su tutta questa, sulle lobby, hai ragione, anche lì abbiamo degli strumenti oggi belli, pensate soltanto al boicottaggio, ma il boicottaggio ha una forza incredibile, voi potete davvero aiutare tantissima gente non comprando determinate cose. Provate a pensare negli Stati Uniti, quando gli americani hanno capito quanto la Nike, la conoscete la Nike, pagava le donne in Indonesia che facevano quelle scarpe che praticamente al produttore costano un euro e ve le vendono bene a quanto, quanto hanno capito quanto pagavano quelle donne, gli americani hanno deciso di non comprare la Nike. Passato 5 mesi, la Nike immediatamente si è subito. Mi ricordo che a Coracoccio ho lanciato, verso la fine, quando ero lì, ho tentato di analizzare una di queste piccole multinazionali, ho visto quello che stavano facendo. E quella che produce gli ananas, ma del monte per voi produce soprattutto banane, ma produce anche questo ananas. Notate 6.000 operai fuori Nairobi. Quando abbiamo detto, ma non si può accettare questo, abbiamo lanciato, sia in Kenya sia in Italia, il boicottaggio, nel giro di pochissimo tempo ha preso in Italia il 20-30% del mercato, finita. Subito si sono messi a tavolino con gli operai e hanno cominciato a trattare. Mi ricordo che è venuto da me a Coracoccio il direttore, il vecchio direttore con il nuovo direttore, e ma la domanda che mi ha fatto Alex, ma ci sono tante multinazionali in Kenya che sono molto peggiori della Belmonte di come trattano. Perché hai scelto noi e non loro? E io ho detto, guardate, ho fatto un po' di ragionamento, guardandomi attorno, ed è, ci sono molte multinazionali, penso alle multinazionali del tè, incredibile quello che fanno, quelle dei fiori. Cominciare una campagna proprio sui fiori che gli vengono. E, è vero, dico, lo so, ma quelle sono troppo potenti. Sapevo che voi non eravate così potenti e per cui sono andato a colpire il ventre soffice della bestia. Si è messo a ridere e dice bravo, mi fa. Notate che il vecchio direttore, quando mi hanno detto di tutti, come mi hanno andato a chiamare, mamma l'insulto. E alla fine, quando è uscito, vi porto in tribunale, dico padre. Poi sulla porta si ferma, dice padre Alex, so che tu vivi a Coracoccio e so che hai bisogno di soldi, ti mettiamo a disposizione 500.000 euro ogni anno. Dico grazie per la sua ti ricattano così. E dobbiamo domandarci anche noi in chiesa, tanto di questa offerta dove vengono, da chi vengono, perché vengono, sono tutte domande. Quindi capite che razza di forza possiamo avere se mettiamo, fate partire una campagna su una determinata cosa, guardate che basta l'1% del mercato che perda una multinazionale, subito reagiscono. Quindi abbiamo un potere enorme anche noi, quindi non scoraggiamoci, ma non si può fare nulla, si può fare, questione di mettersi insieme. Anche qui, per favore, io vorrei usare questa sera per invitare voi qui a mettervi insieme. Guardate, vi ho ringraziato per la vivacità che c'è in questa città, è davvero, siete come cittadina davvero vivacissimi, vi ringrazio di nuovo, ma io ho l'impressione che ogni gruppo vada poi per i cavoli propri, è importante incominciare a mettersi insieme, a unire le forze. E poi concludo con quella provocazione che è venuta quando che i privilegiati non hanno mai fatto la rivoluzione. È vero, penso che davvero le rivoluzioni culturali, questo momento gravissimo che stiamo vivendo, possono nascere solo dal basso, da coloro che non hanno nulla da perdere, quindi da noi, gente normale, semplice, che però deve mettersi insieme. Questo, guardate, è fondamentale, questo avere un unico obiettivo, mettersi insieme e lavorare per il bene comune. Io capisco, guardate, a Napoli avete l'idea dei problemi che abbiamo avuto in tutte queste lotte sull'acqua, sui rifiuti, spesso per personalismi, perché uno vuol mettersi in luce, l'altro perché ognuno, invece dobbiamo capire che la lotta è comune, l'obiettivo è comune e dobbiamo ottenerlo, cioè questa capacità di mettersi insieme, di vedere bene, e poi guardate che avvengono le cose più straordinarie che potete immaginare. Guardate che la forza vera è il popolo, siamo noi, e se noi reagiamo unitariamente, non c'è nessuno che ci può fermare. Ecco come avvengono davvero i grandi cambiamenti nella storia. Quindi finitela di guardare in su, dal su non vivrà neanche il Signore punta in giù, e tu cosa fai? Dobbiamo metterci insieme, rimetterci in piedi, darci da fare, tocca a noi. Guardate che è un momento bellissimo da vivere, perché qui ci giochiamo ormai tutto, ci giochiamo Homo sapiens, ci giochiamo il futuro della razza umana, della vita. Buon lavoro a tutti voi.
Va bene, grazie a tutti. Qui a Fano eravamo riusciti a boicottare la Perugina Nestlé Camerale, poi purtroppo siamo tornati indietro, ma non ci scoraggiamo, ci riproveremo. Grazie a tutti e buona serata e buon rientro.